Buonasera a tutti e innanzitutto il più cordiale bentornato a Michele Ciliberto, Presidente dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e Professore di Storia della Filosofia Moderna e Contemporanea nella Scuola Normale Superiore di Pisa. Per i suoi lavori, alcuni dei quali presentati in questa sede, ricordiamo Pensare per contrari, Disincanto e Utopia del Rinascimento, 2005. Il Danno l'Uno, il Teatro della Vita, 2007, Biblioteca Laica, il pensiero libero dell'Italia moderna, 2008, La democrazia dispotica, 2011, Eugenio Galin, l'intellettuale del Novecento, 2011, Italia Laica, la costruzione della libertà dei moderni, 2012. Diviso la nuova edizione delle opere latine di Giordano Bruno e la rivista Rinascimento, e socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Con noi abbiamo Annalita Lenzini, laureata in filosofia all'Università di Bologna, dottorato di ricerca in filosofia all'Università di Firenze, fellowship presso l'Istituto Walter della London University, e professore associato di storia della filosofia presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Scuola di Lettere e Beni Culturali. Maurizio Cambi si è laureato in giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli nel 1980 e nel 1983 presso lo stesso Ateneo in filosofia. Insegna storia della filosofia e storia della filosofia moderna e contemporanea presso l'Università di Salerno. È direttore vicario del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della formazione a membro della Società Filosofica Italiana. In questo incontro presentiamo due libri di Michele Ciliberto, Il Rinascimento e il Nuovo Umanesimo. Il Rinascimento apre la nuova collana per l'edizione della Normale di Pisa, intitolata Codice Europeo. Sono monografie che riguardano temi e personaggi di primaria importanza, con una trattazione asciutta ed essenziale. Il primo volume della collana è appunto Rinascimento, di Michele Ciliberto, che dirige queste edizioni. Il libro inizia con un capitolo introduttivo che ruota intorno al concetto secondo cui l'idea illuministica del Rinascimento, come rottura col passato, è una generosa costruzione fotografica da archiviare. Il cuore del libro è la rilettura di Machiavelli, contro la consuetudine di porre al centro il principe, l'attenzione è rivolta quasi esclusivamente ai discorsi sopra la prima decade del Taviglio, e in particolare al libro terzo, dunque di Machiavelli soprattutto repubblicano e nemico del potere assoluto, un monarchico in qualunque forma esso si manifesti. Mentre Machiavelli e Ricciardini si muovono nell'ambito della crisi italiana di cui sono drammaticamente consapevoli, Giordano Bruno pensa e agisce in rapporto alla crisi europea, che è per molti aspetti il riferimento essenziale della sua filosofia. Nel secondo libro, Il Nuovo Umanesimo, Ciliberto muove dalla descrizione di celebri personaggi dell'Umanesimo e del Rinascimento, che oramai costituiscono il patrimonio culturale italiano: Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Francesco Guicciardini, Tommaso Campanella, Niccolò Machiavelli, autori emblema di una crisi, ma al contempo di una rinnovazione mondi che attuano attraverso una lucidità di pensiero rara da vedersi, congiunta alla scrittura e alla conseguente azione. Non è un caso, scrive l'autore, che oggi si parli molto di un nuovo umanesimo, perché l'umanesimo diventa attuale ogni volta che si riapre l'interrogativo sulla condizione dell'uomo e del suo destino. Cedo quindi la parola a, non so come mi sia permessa, se hanno visto anche lui o hanno visto anche.
Buonasera, ringrazio anzitutto per l'invito e per l'occasione per me bellissima di essere in questa stanza, in questa sala che non avevo mai visto e che trovo davvero molto bella. Proverò a presentare, a soffermarmi in particolare sul volume Rinascimento, andando abbastanza rapidamente. I libri piccoli sono un'insidia, nel piccolo spesso c'è molto di più di quanto non sia facile rintracciare nei libri di mole maggiore. Naturalmente è la mia lettura, quindi io mi interpongo come filtro. E a mio modo di vedere centrale in questo volume è la messa in evidenza in termini critici del binomio Rinascimento-Origini della Modernità. Un binomio nel quale Michele Ciliberto vede non la descrizione dell'oggetto Rinascimento storicamente e filologicamente documentabile, ma piuttosto una costruzione storiografica nella quale ciò che si realizza, cito da pagina 17, è precisamente il processo di auto-identificazione di un'intera epoca della storia europea, dall'Illuminismo al Novecento. Dunque una costruzione retrospettiva che ha cercato nel Rinascimento l'incipit dell'autobiografia dei moderni, o meglio ancora, dell'autocoscienza dei moderni. Ritornerò su questo punto, Rinascimento e Modernità, al termine del mio intervento con qualche domanda che rivolgerò all'autore, per rivolgermi subito ai temi caratteristici del pensiero rinascimentale presentati attraverso i due profili che sono scelti in questo volume, Machiavelli e Bruno, profili insieme eccezionali ed esemplari. Permettono di rintracciare i tratti di un pensiero del tutto peculiare, un pensiero nel quale persiste, non c'è dubbio, la forte coscienza rinnovatrice o riformatrice messa in luce dalla storiografia classica, ma che è altra cosa però per le antinomie che propone, per le tensioni che non risolve, dalla cosiddetta modernità compiuta. Quello di Machiavelli e di Bruno non è l'umanesimo antropocentrico che celebra l'uomo quasi deus. Al contrario, un'antropologia della fragilità, del decentramento, della perdita del privilegio. Non è il civico umanesimo, ultimo baluardo di una linea interpretativa che nel forte legame tra elaborazione intellettuale e impegno politico ha voluto leggere un nesso organico tra Rinascimento e Rivoluzione francese. Non è l'affermarsi di una laicità ai limiti dell'indifferenza rispetto all'elemento religioso. E non è nemmeno una filosofia dell'armonia e dell'appagamento, alba serena di una nuova stagione che progredisce alla luce della ragione. Ciò su cui si insiste è sull'aspetto del movimento, alternativa radicale alla pacificata armonia, all'equilibrio, alla concinitas, alla monumentalità di una presunta civiltà del Rinascimento, quale quella trasmessa dalla storiografia liberal democratica. Una dimensione intimamente dinamica e inquieta, che mentre avvicina pensatori pur diversi, a partire da Machiavelli e da Bruno, e ne distingue nettamente le filosofie dagli orientamenti dei secoli successivi. Movimento vuol dire tante cose, movimento significa vita, e l'elemento vitale, vivente, biologico, biografico, ricorre nella varietà delle sue declinazioni. Vita del corpo misto dello Stato in Machiavelli, biologicamente interpretata in analogia con la vita del corpo singolo, che principia, cresce, si trasforma, si corrompe e poi muore. Vita con il ciclo vicissitudinale di Bruno, in un ininterrotto avvicendarsi di morti e rinascite. Ma vita anche come irruzione entro la filosofia della dimensione biografica ed esistenziale, in Bruno una dimensione particolarmente teatralizzata, ma in generale l'irruzione della dimensione personale e di conseguenza di un'interferenza ineliminabile tra teorico e passionale, tra ragione e sentimento. Movimento, dinamica, vita, dunque anche conflitto. Conflitto come tensione portata al limite, che in Bruno investe anche il linguaggio, lo stile della filosofia, ma che non è meno strutturale in Machiavelli, per il quale il mantenimento dello Stato, pure connesso al concetto di ordine e di legge, vede nella quiete la malattia mortale dei corpi misti. Il conflitto non è solo patologia, ma anche occasione. In Machiavelli è anche e principalmente ciò che ritarda l'inesorabile declino degli Stati e ne rallenta l'uscita dal teatro della storia. Dunque l'antidoto al ripiegamento politico e personale determinato dalla stabilità, dalla quiete, dall'ozio, vera minaccia intrinseca agli Stati. Ma soprattutto il conflitto è il principio della rinnovazio. Conflitto vale a dire crisi come principio, cioè come ragione, come cominciamento del rinnovamento.
I Machiavelli momenti critici non sono un evento eccezionale, scrive Ciliberto, possono essere curati, anzi la crisi può essere rovesciata nel suo contrario. Se si agisce con sapienza può diventare cioè un elemento di rafforzamento e di salute per lo Stato. E il farmaco più efficace per Machiavelli è il ritorno ai principi, alla sorgente originaria della vita, alla giovinezza, vale a dire al momento di maggiore potenza e dinamica vitale. Particolarmente efficace su questo il confronto con Spinoza, sul quale la storiografia ha insistito nella ricerca di assonanze, proprio a partire dal motivo del ritorno ai principi. Ci sono assonanze evidenti e sicuramente più che assonanze, che rimandano però a contesti teoretici profondamente diversi. Per Machiavelli lo Stato ha una durata limitata. La morte, in quanto per così dire coniugato complesso della vita, è insita nella costituzione biologica di ogni corpo, anche dei corpi misti, e ne corrode dall'interno l'integrità, non meno di quanto non facciano i nemici estrinseci di ogni genere. Per Spinoza le leggi sono l'anima immortale dello Stato e se sono correttamente istituite aprono anche all'eventualità di uno Stato eterno. Il confronto con Spinoza è tanto più interessante in quanto diventa esemplare del contrasto tra Rinascimento e modernità seicentesca. Si può dire, seguendo e forse estremizzando l'analisi di Michele Ciliberto, che la concezione dello Stato di Machiavelli sta a quella di Spinoza, come il concetto cinquecentesco di vita sta a quello seicentesco di natura, come la concezione biologica dei corpi semplici e misti sta una concezione meccanicistica o meccanica, ed estremizzando ulteriormente come un determinismo geometrico che apre alle magnifiche sorti progressive di una modernità che si autodefinisce compiuta, sta un indeterminismo intimo e lacerante che genera, insidia, muove e travaglia il pensiero rinascimentale e che nella politica di Machiavelli si concettualizza nell'insidia potentissima e costitutiva della fortuna. La fortuna come limite, come linea d'ombra, come risvolto irriducibile alla pretesa della razionalità e della previsione politica. Il motivo del conflitto e della crisi nella sua dimensione ancipite, come malattia e come medicina, come distruzione e come rinascita, è un filo rosso che serve a Michele Ciliberto a collegare tra loro Machiavelli e Bruno, ma anche in pari tempo a distinguerli. Per Machiavelli la renovazione che segue la crisi avviene un numero limitato di volte. Per Bruno crisi e rinnovamenti sono innumerevoli e si innestano nel processo infinito della sua visione vicissitudinale. Una differenza questa che procede dal diverso modo che i due filosofi hanno di concepire l'elemento vitale. Per Machiavelli la concezione della vita ha una matrice lucreziana e determina una ciclicità chiusa. Per Bruno, al contrario, il processo di decadenza e rinascita, di apocalisse e renovatio è infinitamente aperto e assume un ritmo segnato, oltre che dall'impronta neoplatonica, dalla dinamica dei contrari, nella quale non solo gli stati e gli individui muoiono e rinascono, ma anche le civiltà e persino i mondi innumerabili che si avvicendano nell'inarrestabile ruota universale. Ma il fatto che Bruno pensi a un processo aperto, che morte e rigenerazione sfumino continuamente l'una nell'altra, non va intesa come indice di un'apoteosi trionfale, di un solare rassicurante inviamento, come un segnale di un'antropologia ottimistica e nemmeno come l'indice di una possibilità eternizzante alla Spinoza. Qui Ciliberto torna a insistere su un suo tema, quello della dialettica disincanto furore, sottolineando quanto l'esperienza del furioso, acmente la vicenda della conoscenza umana, si compia di fuori degli ordini, di ogni ordine, in modi imprevedibili, inficiando sul nascere ogni ipotesi deterministica e soprattutto collocando l'esperienza del furore, quella di Alteone e con lui la pienezza dell'esperienza umana, sul crinale tra vita e morte, sull'attimo di eternità che unisce vivere e morire e che apre all'oltrevita nel momento in cui determina il confondamento e l'assenza. Il ciclo infinitamente aperto di nascere e morire garantisce la persistenza dei contrari e squaderna gran parte della filosofia del Rinascimento, non solo della filosofia di Bruno, come una filosofia al limite, non solo come una filosofia del limite. Una filosofia dello squilibrio e dell'ombra piuttosto che della solarità, della tensione e della torsione piuttosto che dell'armonia e dell'euritmia, della fragilità eroica piuttosto che di un eroismo monumentale. Un tema questo, di un umanesimo umbratile lunare, sul quale Michele Ciliberto insiste ormai da anni, è un argomento decisivo, io credo, nelle interpretazioni del Rinascimento. Arriviamo così a pagina 88, a quello che nella mia lettura è il punto centrale del libro, all'uso che direi analetticamente annunciato fin dalla prima pagina, ma esplicitato non a caso il messaggio su Giordano Bruno. È necessario, cito, è necessario in primo luogo assumere la categoria della crisi come struttura centrale del Rinascimento. A me pare questo il perno del libro, ma direi anche la cifra della proposta interpretativa che qui avanza Michele Ciliberto. A partire da qui credo si possa leggere anche il primo saggio, dedicato al rapporto controverso con il concetto o con il sito di modernità. È vero che il Rinascimento non è la modernità seicentesca, è vero che il meccanismo naturale illustrato dalla storiografia della rivoluzione scientifica ha poco o nulla a che fare con il movimento endogeno che modifica dall'interno la materia e i corpi rinascimentali. È vero, è verissimo che l'ordine geometrico del mondo di Cartesio, di Spinoza o di D'Alembert è precisamente quello destabilizzato, revocato in dubbio, inclinato sul nascere dal movimento tensionale, vitale e conflittuale delle filosofie del 4 e del 500. Ed è vero anche che è un'esigenza di identificazione retrospettiva dei moderni e di una storiografia che si riconosce idealmente e ideologicamente nella modernità il mito di un rinascimento eroico e progressivo, laico e civile, solare e tetrasico. Ma siamo sicuri, ed è questo che chiedo all'autore di Rinascimento, che sia quella la modernità? Siamo sicuri che la categoria di crisi non sia o non possa essere la struttura centrale della coscienza moderna, di quella modernità nella quale noi stessi oggi ci identifichiamo e nella quale cerchiamo anche noi, retrospettivamente e ideologicamente, le origini della nostra civiltà e del nostro presente? Antistoriche l'immagine del Rinascimento come modernità o quella della modernità intesa come stagione illuminata dalle aurore sicure di una davantina razionalità pacificata nel distacco oggettivo della scienza dalla vita, che esorcizza la morte in un ideale progressivo e che è determinata a prediligere un concetto di ordine sia pure astratto alle istanze della vita? Non c'è stato forse anche per la modernità uno stato profondo tra mito e concetto del quale è responsabile non la storia, ma una storiografia che ha censurato ideologicamente inquietudini, squilibri e disincanti? Non c'è forse anche un'altra modernità, un altro illuminismo, non solo un altro rinascimento? Penso ad esempio a Diderot del Sole di D'Alembert, penso allo scacco del principio di ragione, all'apologia dell'ombra in certo Leibniz, penso al ricorso addirittura ai temi della magia in alcuni materialisti del Settecento proprio al fine di rinunciare consapevolmente a un cielo di imperiture razionali e geometriche certezze? Forse anche di fronte alla modernità come concetto storiografico occorre interrogarsi su quanto appartenga alla storia e agli autori e quanto invece a un'autorialità retrospettiva che ha utilizzato, deformato, omologato iuxta propria principia anche al passato più e meno recente. E posto che questo sia vero o non sia vero, vengo alla seconda domanda. Esiste, è possibile una storiografia, specie una storiografia filosofica, immune dal coinvolgimento, neutrale rispetto agli oggetti che vuole raccontare? È possibile per lo storico cancellare la propria coscienza, il proprio presente, alla ricerca di un'oggettività, di una verità oggettiva della storia? È possibile spegnere la luce della propria esperienza e analizzare il passato al riparo dall'idealità e dall'attualità, avvalendosi del solo bisturi della filologia e del documento? A me pare che una risposta Ciliberto l'abbia già data e l'abbia dato col volume che è uscito quest'anno dalla Terza al Nuovo Rinascimento. Crisi e praxis, crisi e vocazione riformatrice, forse qui sta l'eredità più alta dell'umanesimo. Ciò che l'umanesimo guardato con occhi diversi, diversi anche da quelli di Burckhardt e di Burlach, ma anche da quelli di Galen o di Cassire, ha evidentemente ancora da dire. Già.
Subito. prima di cominciare, sono onorato, per me è un privilegio essere qui, parlare in questa sala e soprattutto parlare di questi due libri di Michele Ciliberto che sono, come sapete, stati pubblicati in rapida successione e che hanno argomenti comuni. Cercherò di non replicare alcune delle tematiche che così bene la professoressa Angelini ha esposto adesso e cercare, soprattutto nel primo testo, Rinascimento, di comprendere qual è stato l'itinerario che ha spinto Michele Ciliberto a archiviare categorie così radicate nella tradizione come quella del Rinascimento, l'idea così consolidata, dopo il volume di Burckhardt, tanta influenza aveva avuto sulla mentalità e sull'idea che abbiamo ereditato del Rinascimento e quali sono state le tappe, quali sono stati gli autori che ha frequentato e che l'hanno portato quindi a scrivere un testo che non è un testo pacificatore, non è un testo che rasserena, appunto perché obbliga il lettore alla revisione di questi concetti così ripetuti nel tempo, almeno dal Settecento ad oggi. Ma a me sembra che questo testo, oltretutto, sia un testo che si occupa di Rinascimento, ma è un testo sul mestiere dello storico, sulle difficoltà dello storico, sui dubbi dello storico e sulle scelte, appunto, che compie. Quindi da questo punto di vista è un testo coraggioso, un testo che assume una posizione innovativa. Lui stesso dice, nell'introduzione al nuovo umanesimo, che bisogna avere coraggio, bisogna anche affrontare un rischio, che è quello della unilateralità, cioè scegliere alcuni autori e cercare una linea di progressione, cercare un senso. Ma è un rischio che va corso, se vogliamo lanciare una luce nuova anche su cose che in qualche modo il passato, la storiografia passata, ci hanno consegnato. E infatti è qui il primo punto nodale che Ciliberto scioglie, è questo, che Rinascimento in realtà che cos'è? Si tratta di res geste o di storia rerum gestata, non si tratta di storia o di storiografia, perché qui i rapporti non sono simmetrici, non sono sempre pari. Nel caso del Rinascimento, questo accade con molte epoche della storia, con molte interpretazioni relative ad autori e periodi storici, però con il Rinascimento questo è accaduto di più e più profondamente. C'è la preminenza della storiografia. Cioè il pensare un'epoca storica e proiettare su questa epoca storica ciò che il presente magari dell'autore, dello storiografo, vuole da quell'epoca storica. Cioè, in effetti, attribuisce a quell'epoca storica presumibilmente quello che i fatti non denunciano e non mostrano. E quindi Ciliberto dice senza mezzi termini che il Rinascimento è una costruzione storiografica, indubbiamente su dati oggettivi, ma dove la coscienza, quindi quello che noi abbiamo percepito di quel passato, è sicuramente preminente rispetto ai fatti e ai dati di quel passato. I dati ci sono, ma probabilmente la coscienza ha attribuito e ha esagerato, esaltato, selezionando alcuni aspetti magari, facendone degli altri, ma in qualche modo ha confezionato un prodotto sulla base di dati, ma è preminente, come vi dicevo, la coscienza rispetto all'essere. Ed è interessante la genealogia che fa, che Ciliberto ricostruisce. Come è nato tutto ciò? È nato con l'illuminismo. È nato con l'illuminismo perché è molto interessante l'approccio. Sono teorie che si sono ripetute nel tempo, ma qui Ciliberto sceglie un punto di osservazione molto interessante. Ed è iniziato perché l'illuminismo ritiene che l'emancipazione dall'ignoranza, dal potere religioso e politico, insomma l'uscita dalla minorità, diciamo, della storia, è avvenuta in un lungo periodo che va dal 300 al 700. E questo sguardo retrospettivo è uno sguardo, diciamo, degli illuministi, che quindi, riconoscendosi in qualche modo come un frutto maturo di questo processo, cerca qual è stata l'origine nobile, e la trova appunto nel Rinascimento. Lo fa nascere in questo modo l'illuminismo. Se noi andiamo a rileggere il discorso preliminare all'enciclopedia di D'Alembert, troviamo questo, troviamo che la frattura col Medioevo avviene con il Rinascimento, e questo processo maturo nel tempo cresce fino ad offrire all'Illuminismo appunto la sua maturità piena, la sua, come dire, emancipazione piena. In un libro precedente, io ci ricordo che ho usato una bellissima espressione di Franco Simone, di un testo del 65 sul Rinascimento francese, che dice più o meno che quando l'Illuminismo si consacra grande, si riconosce grande, comincia ad attribuirsi dei quarti di nobiltà, cioè quindi guarda al proprio passato e cerca gli ali più nobili, e quindi ritrova il Rinascimento conferendo nobiltà al proprio presente partendo dalla nobiltà del passato. È cominciato in questo modo, in effetti, la costruzione della categoria del Rinascimento. Certo, ci sono state delle luci contro, Rousseau in qualche modo riconosceva la frattura tra Medioevo e Rinascimento, però riteneva che tutto sommato le arti e le lettere non avessero fatto moltissimo per l'emancipazione, per la libertà delle persone, avrebbero steso delle ghirlande sulle loro, in effetti, sulle loro catene. Herder a sua volta aggiungeva una voce fuori dal coro, diceva che in realtà, scriveva che in realtà i fatti erano avvenuti anche perché, diciamo, dei fattori di tipo metafisico, fatti che vengono da lassù, scriveva nel proprio testo, quindi gli uomini non devono essere così orgogliosi di quello che hanno fatto. Quindi metteva un po' in dubbio, però andava radicandosi indubbiamente questa categoria del Rinascimento. L'Ottocento contribuiva alla costruzione di questo mito che si basa sulla rinascita. Michelet, per esempio, nella Storia della Francia, che è un testo del 1855, diceva di riconoscersi ancora in quell'inizio, di riconoscere a quell'inizio e in quell'inizio il nucleo originario dell'identità culturale, etico, civile degli intellettuali del XX secolo, e trovava nel Rinascimento l'inizio di una storia che poi avrebbe portato progressivamente alla Rivoluzione francese. Il secolo XVI è un eroe, scriveva Michelet, insomma, capite, con delle espressioni costitutive della nobiltà di questa categoria, fino naturalmente al testo fondamentale della Civiltà del Rinascimento in Italia di Burckhardt del 1860, testo dal quale emerge la compiutezza, l'armonia dell'uomo rinascimentale, la serenità. Sembra una direzione, un progresso, capite, che rende sempre più forte e univoco questo modo di pensare, fino al Novecento. E qui ci liberta a scegliere il proprio autore per un'inversione di tendenza nell'interpretazione. E sceglie bene, perché sceglie Burbeck, che tra il 1914 e il 18 scrive dei testi fondamentali, nei quali dice in effetti c'è stato un abbaglio nella storiografia, che abbiamo dato realtà a ciò che in realtà non aveva, che quelle categorie di umanesimo e di rinascimento in realtà erano soltanto categorie utili per un largo sguardo su una situazione storica, potevano essere molto facilmente fruibili, potevano essere utili nella catalogazione dei fatti, ma non potevano essere presi come, diciamo, una verità profonda o come qualche cosa che avesse la realtà. Usava in uno dei suoi testi sul Rinascimento e la Riforma, usava un'espressione veramente suggestiva, diceva che quando ragioniamo in questo modo assomigliamo agli scolastici realisti del Medioevo, perché attribuiamo realtà ai concetti generali, cioè come facevano loro gli universali. Umanesimo e Rinascimento, in questo caso, hanno ricevuto da questo cattivo modo di intendere la storia una realtà che non avevano. Rinascimento, umanesimo, è formato, scrive pure, da quegli uomini, di donne, che inseguono i loro fini, le loro aspettative, portano avanti i loro atti, la loro vita, sono biografie che si incrociano, eccetera. Come possiamo unificarle, dando la sensazione che si tratti di un movimento unico, monolitico? che possa essere visto in una o risolto in una interezza. Scriveva Buddha che si tratta di contrassegni arbitrari, perfino erronei, perché danno unità a una vita dalle molte origini. Ed è su questo che Gilberto lavora, sulla base poi di quello che è accaduto all'inizio del Novecento e soprattutto negli ultimi 50 anni, una materia che lui ha studiato a lungo. Credo che sia dal 1975 il primo libro che Gilberto ha scritto su questo tema, e poi ci è ritornato in molte occasioni nelle sue raccolte di saggi. Il testo, per esempio, che recupera quella bellissima immagine di Franco Simone, per cui si affigura in chiaroscuro, dove appunto c'è un saggio sulla storiografia europea, su umanissimo rinascimento. E soltanto se noi accettiamo quindi una nuova immagine, se noi cerchiamo di archiviare appunto e di dimenticare quelle idee o quei profili rasserenanti dell'uomo del Rinascimento, così compiuto, così perfetto, così toccato dalla grazia, dall'arte e dalla bellezza, noi scopriamo invece e scrutiamo invece un uomo profondamente scisso, un intellettuale profondamente diviso, che vive la turbolenza del suo tempo e che si rende conto, che ha piena contezza della difficoltà e del disagio e del confusissimo secolo che sta vivendo, come scrive Bruno. E allora ci sono due capitoli molto importanti nel testo, uno, come ricordava la professoressa Angelini, su Machiavelli, e un altro su Bruno, e in entrambi i casi Gilberto ci regala immagini diverse da quelle della tradizione. Machiavelli, per esempio, contrariamente a quanto è stato scritto, può essere considerato come un pensatore del limite, uno che non perde la voglia di lottare però contro forze che sono più grandi dell'umano, cioè l'uomo non può, in nessun modo può cambiare la natura. Lo Stato, come tutti i corpi semplici, i corpi composti, inevitabilmente uscirà dalla storia, e la virtù che è nelle mani dell'uomo può essere potenziata, ma è costantemente insidiata dalla fortuna che minaccia di sopraffarla. Ma questa diciamo, consapevolezza che ha Machiavelli non porta all'inazione. È una forma, diciamo che gli inocula una forma di malinconia attiva, una consapevolezza, quindi disincanto, ma dall'altra il furore, dall'altra l'attività, dall'altra, come dire, il tentativo di contenere almeno la fortuna, di giocare tutte le carte e attivare tutte le strategie possibili perché l'uomo possa in qualche modo vivere al meglio senza essere travolto, tentandoci di circoscrivere appunto gli effetti devastanti della fortuna. E lo stesso per Bruno. Sebbene nella loro diversità, Bruno tenta costantemente di esercitare un'azione su circostanze della natura e della storia che non sono controllabili, il tempo prima di tutti. La ruota del tempo va costantemente dalla caligine alla luce, e vivere come Bruno sapeva, era consapevole di vivere in un tempo caliginoso, non in nessun modo offre gli strumenti perché si possa invertire la ruota del tempo. Si può avere l'illusione di accelerarla verso la sua fase della luce, ma sicuramente non si può in nessun modo contrariare la direzione del tempo. E d'altra parte tutto nella consapevolezza di Bruno si aggrega e si discrega, le circostanze, le situazioni, i cambiamenti, perché tutto è soggetto alla eterna legge della vicissitudine. Quindi le poche certezze, i pochi e rari successi che l'uomo può conseguire si smaterializzano e si disorganizzano, quindi una strategia non è possibile. Eppure Bruno non si ferma, Bruno non ritiene che questa visione possa indurlo a un pessimismo senza azione. Bruno ritiene invece che la conoscenza possa essere, diciamo, un'acquisizione, un antidoto, se volete, rispetto alla vicissitudine che tutto trasforma. Voi immaginate questo universo e questo orizzonte che Bruno ritiene di poter acquisire, di poter conoscere. Ma poi ci sono dei fattori che sconvolgono costantemente quest'ordine quindi è sempre precario. E che possibilità avrebbe uno allora di fronte a una situazione di questo tipo? E allora Bruno, ecco, disincanto e furore, comincia a pensare a potenziare al massimo tutte le facoltà umane, cerca di lottare contro il limite, cerca di inverare quella profezia ermetica per cui l'uomo può essere quasi un Dio. Accetta anche il rischio della morte, del disfatto, pur di percorrere un itinerario che lo porti vicino alla verità. E se facciamo un passo indietro, ci accorgiamo di quanto ingiusta fosse stata la storiografia, per esempio, illuministica, quella ottocentesca, fino addirittura agli editori nazionali dell'opera di Bruno Tocco, per esempio, perché dal loro punto di vista consideravano quelle arti curiose che Bruno aveva così alimentato come tutto sommato trascurabili o diciamo delle stranezze del pensiero bruniano, invece sono parte costitutiva perché sono nient'altro che le armi che Bruno affila e cerca di mettere a punto proprio per allargare il limite dell'umano. Immaginate che l'arte della memoria che cosa serve per Bruno? Serve per catalogare tutte le possibili combinazioni della realtà, per farsi trovare pronto naturalmente, quando la realtà cambierà e ci metterà di fronte a una combinazione che era ignota prima. Poi per sciogliersi e altre combinazioni ancora nel fluire dell'esistenza. Ma se noi abbiamo conosciuto tutto e ricordiamo tutto, saremo pronti a far fronte a queste nuove situazioni. Io adesso naturalmente non voglio rubare altro tempo, ma dirò che questa via che ha scelto Filiberto, quella di archiviare l'unità e l'armonia e concentrarsi sulle differenze e sulle trasformazioni, mi sembra indubbiamente una scelta coraggiosa, ma che dà degli ottimi risultati. Cominciato queste brevi riflessioni sui libri di Ciriberto, dicendo che mi sembrano libri che si occupano nello specifico di Rinascimento, ma sono i libri sulle scelte dello storico. E sotto questo aspetto direi che lui lo fa accettando quel rischio che vi dicevo prima, perché ogni nuova visione naturalmente scompagina delle visioni di conto che si sono assestate nel passato. E però diciamo che Ciriberto qui si lascia accompagnare dai suoi maestri, gli arenti, addirittura alcuni più lontani, Cantimone, in primis gli arenti, ma anche Cesare Vasoli e Paolo Rossi. Le cui citazioni o le cui interpretazioni compaiono in Rinascimento negli snodi più importanti del testo. Mi è sembrato, leggendolo, che fosse un modo di rendere omaggio alla tradizione a cui Ciriberto riconduce la sua ricerca e soprattutto, direi, con loro ha un dialogo rispettoso, sempre, direi, e soprattutto quando le sue conclusioni si allontanano dalle loro. Diciamo che nei contenuti possono segnalarsi divergenze, allontanamenti, ma questo naturalmente è nella fisiologia della ricerca. Quello che invece mi è sembrato un punto fermo è quella lezione sempre viva, metodologica, della quale c'è traccia evidente nel richiamo costante al rigore e alla responsabilità che lo storico ha. Perché, come si legge nella frase che conclude il libro, cioè quando Filiberto scrive: di fronte alle complesse e tortuose vie della storia e all'intreccio di discontinuità e continuità attraverso cui essa si svolge, sta allo storico distinguere i piani e verificare dove i fili continuano e dove invece si spezzano. Grazie.
Intanto voglio ringraziare anzitutto Anna Benedetti, che come al solito è molto generosa con me, nel senso di dare spazio al lavoro che cerco di svolgere, e poi gli amici che sono intervenuti, la professoressa Angelina e il professor Cambi. Sono grato a entrambi e molto grato a Cambi per aver ricordato i miei maestri. Io sono stato molto fortunato, perché ho avuto la fortuna di incontrare maestri di grande livello. Quindi, e questo libro è stato un'esperienza gioiosa. Io considero che il lavoro scientifico è una lezione di gioia. Questo è stato un libro particolarmente gioioso perché mi hanno costretto, mi hanno spinto entrambi a misurarmi, a discutere con quelli che sono stati i miei maestri. Io credo che uno dei compiti dello storico, lo dico tante volte, è quello di riaprire, di riaprire gli spazi, dico, di riaprire le tombe in qualche modo, di resuscitare quelle che non sono più con noi. E ho avuto appunto in questo caso l'opportunità di ragionare con questi miei maestri. Da Galeno ho imparato appunto che, soprattutto negli ultimi anni, che il Rinascimento è questa realtà complessa, umbratile, tutt'altro che armonica, da Vasoli una serie di impulsi sullo studio della profezia, dell'apocalittica quattrocentesca, da Paolo Rossi appunto che il passato è un altro presente, da Cesare Lupolini che Machiavelli appunto non è uno storicista perché aveva profondamente il senso della morte di qualunque corpo misto. Qual è il punto che diceva giustamente Cambi, che lo storico poi è sempre in una situazione storica determinata? Non potrei negare che all'origine di questo libro c'è una riflessione anche sul nostro tempo presente. Io credo che noi non misuriamo a sufficienza le trasformazioni radicali del mondo in cui viviamo. Non misuriamo appunto che l'Europa, della quale l'umanesimo è stato uno dei centri fondamentali dal punto di vista culturale, è in una fase di radicale trasformazione. Non ne assumiamo consapevolezza adeguata di quello che sta accadendo sotto i nostri occhi. Basta pensare appunto al fenomeno della migrazione, al fenomeno della trasformazione demografica dei nostri mondi. Noi da qui a 20 anni, 15, 20 anni, anche prima, avremo di fronte un'Europa multiculturale, multireligiosa, multietnica. Questi sono fatti. Naturalmente si può anche resistere a questi processi, ma sono delle cose. E resistere in questa situazione non serve a niente, si tratta appunto di capire. Queste trasformazioni generano una profonda modificazione anche nella concezione dell'uomo, nella concezione della condizione umana, perché appunto ci troviamo di fronte a trasformazioni radicali delle culture, degli elementi di autoidentità, di riconoscimento. Si riapre dunque una riflessione, un problema di che cosa oggi sia, dove vada appunto la condizione dell'uomo. Io sono un laico, però devo dire che una delle cose che apprezzo nell'attuale pontefice è proprio questa capacità di cercare di porsi a questo livello del problema. Cioè la condizione umana sta profondamente trasformandosi, anche per ciò che avviene a livello di tecnologia, quindi cambia l'idea della vita, l'idea della morte, il rapporto tra la vita e la morte. Pensate a tutto quello che significano le nuove tecnologie dal punto di vista della medicina, delle chirurgie. Proprio è in questione il concetto di morte, come noi l'abbiamo pensato da quando siamo nati come animali culturali. Quindi questa è trasformazione profonda, e quindi il problema della condizione dell'uomo. Ora, se uno si pone questo problema, non può, nelle nostre culture, non confrontarsi con l'umanesimo e con il Rinascimento, perché loro hanno posto, quegli autori, Pomponazzi, Alberti, Guicciardini, Machiavelli, hanno posto in modo radicale il problema della condizione umana, il problema dell'uomo. Questo hanno fatto, in primo luogo, si sono interrogati sull'uomo, sul destino dell'uomo, e l'hanno sempre affrontato assumendo che essi fossero in una situazione di crisi. Lo diceva prima la professoressa Angelini, Machiavelli, Guicciardini, Giordano Bruno, sono pensatori della crisi. Riflettono sulla crisi rispetto a tutto, lungo tutta la loro esperienza umana, intellettuale, nei loro lavori fondamentali, perché vivono anche loro in un tempo di trasformazione radicale dell'Italia. Noi siamo stati abituati da una lunga tradizione critica, nobilissima, a pensare appunto all'umanesimo e al Rinascimento come l'epoca dell'armonia, come l'epoca della serenità, come la costruzione di grandi modelli anche ideali nei quali venivano in qualche modo composti gli scontri, i dilemmi, le tragedie che avvenivano a livello personale, individuale e storico. Ora, se voi andate a studiare questi autori, a pigliare in mano Guicciardini, Machiavelli, Pomponazzi, anche Bruno, vedete che tutto hanno, forché un'idea armonica o serena dell'uomo o della realtà. Prima si faceva il nome appunto di Machiavelli. Machiavelli è un pensatore, come dire, limpidamente tragico. Si ragionava prima del rapporto in Machiavelli di natura e virtù, ma in Machiavelli la fortuna, di fortuna e virtù, la fortuna è sempre più potente della virtù. Ci sono situazioni eccezionali nelle quali l'uomo è in grado di governarla, la fortuna, ma la fortuna è una potenza infrenabile, ingovernabile, che forse, come dice il Principe, solo i giovani con la loro forza, la loro potenza sono in grado di vincerla come i giovani, dice lui, riescono a vincere le donne. Cioè ha un'idea completamente fragile della condizione dell'uomo. Per Machiavelli l'uomo dalla sua natura non esce, nonostante qualunque sia lo sforzo che fa, non esce. Si può dare una situazione nella quale quella natura è utile per il tempo in cui vive. Fabio Massimo il temporeggiatore era un temporeggiatore, non poteva essere che un temporeggiatore, ma c'è stato un momento in cui per Roma temporeggiare era fondamentale, e quindi Fabio Massimo è stato essenziale. Ma nella fase successiva, se Roma si fosse ancora affidata a Fabio Massimo, sarebbe stata una catastrofe. Dicevo, leva con Scipione l'Africano, un grande capitano di movimento, non più un temporeggiatore. Ma Fabio Massimo, anche se avesse voluto, non avrebbe potuto trasformare la sua natura, perché, come dice Machiavelli, l'uomo non è in grado di trasformarsi, non è in grado di governare le stelle, il che non vuol dire che sia in una condizione di passività rispetto alle cose che avvengono. Ha a disposizione la virtù, ha a disposizione la politica, ha la possibilità di operare dei cambiamenti, di costituire dei grandi miti, ma è chiuso in questa condizione che è la sua natura, dalla quale comunque non esce. È curioso, per esempio, Machiavelli, visto che è stato evocato, è presentato in genere come un grande realista, e lo è stato, un uomo addirittura cinico, e lo è stato meno, perché si confonde il machiavellismo, cioè il modo in cui Machiavelli è stato interpretato dai teorici della ragione di Stato, con Machiavelli. Machiavelli è anche un uomo di grandi utopie. Il Principe è una grande utopia. L'arte della guerra, che si conclude con l'auspicio di resuscitare le cose morte, dice, questa provincia che è nata per suscitare le cose morte, è anche quello un grande mito, è anche quello una grande utopia. Lui sa anche contemporaneamente, proprio in quelle pagine dell'arte della guerra, che è uno sconfitto, che ormai è fuori dai grandi giochi della storia, lo sa, si affida a Fabrizio Colonna, fa parlare se stesso attraverso Fabrizio Colonna, al quale fa dire: ma io so che il mio tempo è finito, è consapevole di essere uno sconfitto, ma anche questo impulso alla trasformazione, a costruire grandi ideali. Diceva prima la professoressa Angelini questa dialettica fra disincanto: sono uomini profondamente disincantati, ma chi più disincantati di Guicciardini? Cioè, voglio dire, se uno legge i ricordi di Guicciardini ci si trova di fronte alla rappresentazione di una realtà totalmente senza senso, se voi leggete i ricordi, in cui, dice Guicciardini, non si vede la presenza di qualunque Dio. Parlando del mondo, Guicciardini dice, ripete la parola del salmista, abyssus multa. Ci troviamo di fronte appunto a un abisso nel quale noi non riusciamo a leggere, dice, ma dove vado? Dove faccio a trovare una giustizia in questo mondo nel quale i rapporti sono tutti rovesciati? E sempre di sentire Giobbe, i virtuosi sono puniti, i malvagi, e lui fa i riferimenti del Duca di Milano, sono invece premiati. Ecco. Però non sono solo disincanto, cioè hanno questo sguardo crudele sulla realtà, crudele su se stessi. Se voi leggete le lettere di Machiavelli, c'è un Machiavelli con uno sguardo terribilmente crudele anche su di sé. Si rappresenta come un pidocchio fra pidocchi, come un uomo ormai destinato solo alla sconfitta. Cioè ci sono delle autorappresentazioni profondamente crudeli. Al tempo stesso però c'è il momento del furore. Costruiscono il grande mito del principe, il grande mito della Cappella Sistina, la storia d'Italia di Guicciardini, lo spaccio della bestia trionfante di Bruno, la città del sole di Campanella. Però hanno il senso, Alberti, Pomponazzi, Campanella, hanno il senso che il mondo è rovesciato e che l'uomo è un giocattolo nelle mani degli dèi. Questo, sapete, è un tema che arriva da Platone, dalle leggi di Platone. Platone si interroga su questo e dice, ma noi cosa siamo? Siamo un giocattolo nelle mani degli dèi. Se poi prendiamo però il Momus di Alberti, è un testo nel quale l'idea di un uomo che è giocattolo nelle mani degli dèi è assolutamente presente e sviluppato, ma è sviluppato anche in Pomponazzi ed è sviluppato in Campanella in una serie di componimenti poetici straordinari in cui dice: il mondo è un teatro, il grande regista di questo teatro è Dio, tutti gli uomini hanno delle maschere, ma non c'è corrispondenza fra quello che uno è e il ruolo che lui svolge nel mondo. Cioè un grande re, o che viene presentato come un grande re, può essere un ninetto straordinario, e un grande uomo che come Campanella riteneva di essere è invece perseguitato, torturato e via discorrendo. Campanella però pensa che ci sarà un giorno del giudizio, quando le maschere finalmente cadranno e gli uomini finalmente di fronte a Dio saranno visti per quelli che essi effettivamente sono. Questo lo vede Campanella, ma non lo crede Alberti. Alberti è molto più tragico nello sguardo che ha sull'uomo di quanto non sia Campanella. Cadranno le maschere, l'uomo finalmente sarà nell'orizzonte della verità, ma la verità gli farà capire quanto è atroce il destino dell'uomo. Ecco, però vorrei non essere frainteso, cioè, come dire, sono autori a doppie facce, sono autori molto complicati. Com'è complicato il tempo dell'umanesimo e del Rinascimento? Voi avete da un lato Giovanni Pico, il quale dice che l'uomo si può cercare di alzarsi verso Dio oppure farsi bestia, cioè l'uomo è in una condizione di libertà, può decidere del suo destino, e invece appunto Machiavelli che pensa il contrario di tutto questo, e vivono in un tempo vicino. Cioè Machiavelli nasce nel 1469, nel 1463 vicino finisce la traduzione del Corpo Estetico, poco dopo pubblica tutto Platone. Sono due concezioni diverse dell'uomo che si contrappongono e fanno questo tempo che è l'umanesimo e il Rinascimento, e quindi è un tempo attraversato da tensioni, da contraddizioni, ma sempre incardinato sul problema della riflessione sull'uomo e sulla condizione appunto della sua condizione umana. E il momento di cui elaborano grandi idee. Pensate per esempio a Pico, che elabora questa grande idea della pace. Cioè, se voi pigliate l'Orazio delle dignità di Hominis, è tutta costruita appunto su questo tema della pace, oppure pigliare Giordano Bruno, il grande tema della filantropia universale. C'hanno questo tipo di riflessione, questo tipo di pulsione a un'umanità filantropica, a un'umanità chiusa, come dire, raccolta nella pace, ma al tempo stesso ha il senso della condizione fragile, drammatica nella quale vive l'uomo ed è il destino dell'uomo. E quindi noi questo lo dovremmo in qualche modo riaffellare, ed è stato il motivo per cui in questo nostro tempo mi è sembrato che avesse senso di parlare di umanesimo e rinascimento, perché noi viviamo in un tempo di crisi nel quale appunto la condizione dell'uomo è rimessa in discussione dalle fondamenta, in cui il problema di quello che è il destino dell'uomo è totalmente riaperto. Questi sono stati i grandi temi appunto dei grandi autori del Rinascimento, come quelli che richiamavo. Io trovo straordinario anche Pomponazzi nel De Fato, per esempio, in cui si interroga proprio sul destino dell'uomo, e anche lì parlando di un uomo che è chiuso nel suo destino dal quale non può riuscire comunque a venire fuori. La domanda allora che mi sono posto io: ma come mai e invece è venuta fuori tutta un'altra idea dell'umanesimo del Rinascimento, no? Cioè tutto questo Rinascimento solare, tutto questo Rinascimento luminoso, quest'epoca, come dire, nella quale hanno prevalso tutti questi lavori dell'armonia, della serenità. E ho cercato di dare la risposta alla quale faceva riferimento l'amico Cambi, cioè c'è stato una grande... I moderni, e quando dico i moderni, intendo gli autori del 6-700, intendo Spinoza, intendo Leibniz, intendo i grandi illuministi, intendo Voltaire, intendo Diderot, intendo D'Alembert, giustissimo di chiamare il discorso preliminare dell'enciclopedia. Questi moderni hanno costruito, come dire, la loro autobiografia intellettuale e culturale, e all'interno di questa loro autobiografia hanno raccolto quello che gli sembrava coerente alla loro autobiografia, tagliando fuori tutto quello che non gli interessava, la magia, il lullismo, l'arte della memoria, via discorrendo, e hanno in questo quadro stabilito, pensato il Rinascimento come quello che loro hanno chiamato il mondo moderno, l'età moderna. Ma il Rinascimento ha sicuramente delle continuità con il mondo moderno, fra Machiavelli e Spinoza sicuramente ci sono delle continuità, ma anche radicali differenze, ed è questo il punto sul quale a suo tempo mi ha invitato a riflettere, mi ha spinto a riflettere Paolo Rossi, che è stato un grande maestro da questo punto di vista, quando Rossi diceva: attenzione, ci sono delle continuità ma anche delle grandi differenze. Una cosa sono la genesi delle idee, una cosa è come si strutturano sistemi complessi delle idee. E noi si sapeva benissimo che la modernità è anche una modernità, come diceva la professoressa Angelini, ambigua, oscura. Sapeva anche che il passato è un altro presente, ce l'ha insegnato, ma aveva anche la percezione che il mondo moderno è altro dal Rinascimento. Il che non vuol dire che non ci siano delle continuità. Spinoza ammira moltissimo Machiavelli, dice di Machiavelli: consta fuis pro libertate, si sa che fu dalla parte della libertà. E nel Trattato politico fa, come dire, discute continuamente con Machiavelli, ma Machiavelli e Spinoza sono due autori profondamente diversi. Uno pensa al primario della vita, Machiavelli, un altro ha di fronte alla natura della scienza moderna, che è quella della chimica moderna, della fisica moderna, che non è la vita degli uomini del Rinascimento, quella era appunto un'altra cosa. Io credo che gli storici abbiano il compito di riaprire le tombe, come dicevo prima, ma di segnare le differenze. Non hanno il compito di chiudere le ferite, ma di riaprire le ferite. Questo è il compito degli storici, che Paolo Rossi con grande energia ci ha insegnato, è stato proprio uno degli impulsi principali del lavoro che ha fatto, ma che era presente nella lezione di Garenga, nella lezione di Rossi, nella lezione di Lupolini, in quelli che sono stati grandi maestri di cui l'Università di Firenze ha avuto l'orgoglio e l'onore e la fortuna di potersi giovare. Gli amici richiamavano la mia attenzione su due punti: la questione dell'unilateralità dello storico, Io penso che quando si fa un lavoro di ricostruzione bisogna cercare di farlo ovviamente il più compiuto possibile, ma bisogna avere il coraggio della radicalità e quindi della unilateralità. Cioè, io lo so che quando insisto con questa forza su questi temi sto anche commettendo una unilateralità, ma credo che soltanto spingendo nel senso dell'unilateralità si riesce a promuovere, diciamo, dei punti di vista nuovi, se possibilmente originali. C'è quindi un problema di unilateralità e c'è un problema di responsabilità dello storico. E l'altro punto che diceva la nostra amica è questa idea della modernità, cioè ha ragione, cioè sostanzialmente dice: non puoi immaginare un umanesimo del Rinascimento tutto un brano di chiaroscurare e dimenticare tutti gli elementi di chiaroscuro che ci sono all'interno della modernità. Questo è verissimo, cioè in questo senso il mio maestro Garen ha insistito continuamente, ha scritto libri in cui ha cercato continuamente di rappresentare questi autori appunto moderni come ancora connessi a tematiche magiche, a tematiche alchemiche e via discorrendo. Ed è vero, io ricordo, ne abbiamo ragionato tante volte con un caro amico che vedo qui questa sera, se non mi inganno, che era Luigi Lupolini, quando ragionavamo appunto dei rapporti tra D'Alembert e Rousseau. Perfino D'Alembert dice a Rousseau: non esagerare, perché si può penetrare nella barbarie. Anche un grande illuminista ha l'idea della barbarie possibile. Io non è che pensi che loro non lo abbiano questo problema, dico però che hanno un punto di vista nel quale questo punto non è quello dominante, almeno a mio giudizio. Se io piglio appunto Machiavelli e Spinoza, lo vedo come in modo diretto questa differenza di posizione che rinvia a differenza ontologica. Ontologico vuol dire diverse concezioni in un caso della vita dall'altro lato della natura. Gli alchemici non sono i chimici moderni, sono due cose diverse. Ci sono certamente degli elementi di continuità, ma anche dei punti di vista radicalmente altri, e noi abbiamo il problema di segnalarlo questo, non di, come dire, cancellarlo. Che non vuol dire che non ci siano appunto questi elementi sui quali richiamava giustamente la nostra attenzione alla professoressa Angelini. Ecco, vorrei chiudere nuovamente tornando a Guicciardini e Machiavelli. Io credo che loro siano probabilmente i punti più alti che l'umanesimo e il Rinascimento italiano ed europeo abbiano generato. Credo che i ricordi di Guicciardini siano il più grande testo di filosofia morale italiano, e invito a leggerlo, che è proprio per questa straordinario sguardo tragico e crudele su di sé e sugli altri. Come penso appunto che, tornando a Machiavelli, se noi riuscissimo a mettere da parte l'idea del Machiavelli realista, e certamente anche realista, cinico, e ho dei dubbi che lo sia, e tirassimo invece fuori quello che Machiavelli è veramente stato, o ha cercato di essere, un uomo di grandi passioni, un uomo di grandi amori, un cittadino fiorentino fino in fondo, si è sempre sentito legato fino in fondo a Firenze, alla patria fiorentina, per la quale, come dice nel Discursus, non c'è nulla di più grande per un uomo che essere riconosciuto, essere stato fedele alla patria. E soprattutto Machiavelli, che è stato un grande riformatore, ha cercato di riformare le milizie, ha cercato di riformare gli statuti di Firenze, nel discorso si cerca di ripensare, di riformare proprio tutte le istituzioni fiorentine da un punto di vista nuovo rispetto a quello che era stato nel passato. Machiavelli, che è anche un grande utopista, che ha avuto l'utopia del principe, se noi riuscissimo a vedere appunto questi grandi autori in questa dialettica, come si diceva, di disincante, di furore, di utopie, di riforme e di uno sguardo crudele sulla realtà e su se stessi, e li vedessimo compensatori sulla crisi nella quale sono stati immersi fino al collo. Dice a un certo momento Machiavelli, finisco con questo, scrivendo a Guicciardini: di quello che dico non credo niente. E se qualche volta dico qualcosa che è vero, è così confusa in un insieme di menzogne che non si capisce. E Guicciardini dice: noi siamo, ambuliamo in tenebris, con le mani legate dietro la schiena, perché non si possa difendersi e reagire. Questi sono stati i grandi personaggi del Rinascimento. Grazie.
Intanto mi parlate con le altre. Volevo chiedere,
microfono,
se è possibile oggi un nuovo umanesimo o un nuovo rinascimento.
Io penso che sia possibile, naturalmente avendo anche il senso della situazione nella quale siamo e delle trasformazioni alle quali cerchiamo di dire all'inizio, cioè noi possiamo pensare a un nuovo umanesimo, ma se l'umanesimo è stato una delle grandi costruzioni dell'uomo europeo, ora dobbiamo capire che l'uomo europeo è in una fase di trasformazione tale per cui, come dire, abbiamo bisogno di nuove visioni, di nuovi punti di vista. Cioè, non è che possiamo riattivare una concezione nuova dell'uomo come hanno fatto gli umanisti alla luce dei testi antichi, greci e latini. Abbiamo nuovi orizzonti davanti, nuovi modi di guardare. Dobbiamo pensare, io penso, a un uomo che è capace di pensare, guardate, non la tolleranza. La tolleranza è uno dei grandi principi del mondo moderno, cioè la tolleranza, quella che diceva Voltaire, no? Il riconoscere il diritto degli altri, cioè il tollerare gli altri. Io credo che noi dobbiamo fare un passo ulteriore, cioè non misurarsi con gli altri diversi da noi in termini di tolleranza, che significa sempre mantenere una distanza, ma cercare in qualche modo di pensare a, come dire, ad avere una visione di un uomo che sia in grado di rispecchiare queste trasformazioni che avvengono anche se noi non vogliamo che si diano. E quindi la multiculturalità, la multireligiosità, la multietnicità, la costruzione appunto di questo nuovo uomo europeo, e questo è il punto di partenza da cui dobbiamo muovere. Se non facciamo questo, non è che la storia non va avanti, siamo noi che, come direbbe Machiavelli, finiamo nella barbarie. Perché un'altra delle grandi cose di Machiavelli è di pensare, lo dicevano prima i nostri amici, che i colpi visti muoiono. Non è vero che i partiti sono eterni, non è vero che le chiese sono eterne, non è vero che gli stati sono eterni, dice Machiavelli. Li puoi ritirare ai principi una volta, due volte, tre volte, ma poi finiscono. Quindi, e da questo punto di vista non è affatto vero che lui ripiglia la nascitosi di Polibio, quella secondo cui le varie forme politiche si succedono all'infinito. Lui pensa che poi si precipiti nella barbarie, che c'è un momento in cui ci sono civiltà che escono dalla storia. Ne ha una consapevolezza enorme di questo, che ci sono civiltà che finiscono, come è finita quella di Roma, di cui a noi restano poche tracce e che riusciamo ancora a conoscere perché grazie ai cristiani si è salvata la lingua. Ecco, se o si va nella direzione di misurarsi con quelli che sono gli elementi nuovi dell'umanità europea, oppure quella che è stata la vecchia umanità europea viene distrutta e finisce una volta per tutte. Ecco, io penso questo, insomma, bisogna avere coraggio nel misurarsi con quello che accade, pur sapendo che quello che accade è, come dire, profondo, radicale, e mette in questione quelli che sono i principi della storia europea. Io non ho la percezione che si sia sempre consapevoli di questo, cioè che i principi della nostra storia, che sono molte volte secolari, si stanno inclinando e cambiano nei rapporti fra le persone, i diritti civili, cambiano nei rapporti fra le nazioni, cambiano i rapporti tra i continenti. Siamo in una delle fasi di maggiore trasformazione della storia del mondo dell'umanità, Di questo dovremmo avere, credo, maggiore consapevolezza. Michele, ti ricordi che molti anni fa, mi ricordo che sarà stato all'inizio del secolo, ti telefonai per chiederti come vai, Giordano Bruno avesse rispolverato una parola che per 600 anni era sparita dalla cultura medievale, cioè la parola atomus. E me l'aveva consigliato Paolo, perché mi ha detto, ma poi se queste cose sai, che la scienza mi riconosco, ma non tanto, ma può essere che mi viene sale più. Ora, io mi è venuto dubbio, ripensando a quella storia, se tutto questo, l'avere riscoperto una parola che era stata cancellata dalla cultura medievale, non era conseguenza di aver letto. E l'aveva fatto probabilmente a Francoforte quando leggeva i testi latini, leggere la filosofia e la cinematica dei cinematici di Oxford e di quelli francesi della scuola di Cluny, perché sia i francesi che gli oxfordiani avevano effettivamente bisogno di capire come potesse sparire una parola e poi comparire di colpo, e se questo non era dovuto proprio al fatto di essere collegati a una cultura precedente che anche lui non era stato dimenticato.
Certo. No, questo è, penso che sia così, no, credo che sia un'osservazione molto giusta, che dà anche una pista di ricerca, tornando a Bruno, non c'ha rapporti importanti con la cultura medievale in generale.
Ma anche i numeri, anche l'idea del numero.
Anche l'idea del nome,
cioè l'essenza che esiste.
Sì.
No,
è così. Penso che si può. Che questa sia una pista da battere. Cioè credo che.
Ci sia lavorato.
Metto a lavorare. Ho detto qualche giovane allievo bravissimo che ce l'ho a lavorare. Qualche giovane normalista lo mettiamo a lavorare su queste cose. Bene.
Mi piacerebbe che trovassi anche qualche giovane anormalista per uscire da delle abitudini diffuse che sono inquietanti. Mi riferisco al fatto che se vado a centri mi spiegano che hanno contato negli ultimi 3 anni 2 miliardi di galassie nell'universo. Se mi confronto col discorso dei politici ordinari, sento parlare di integrazione che invece ha il sapore della regressione. Per cui a me farebbe piacere se lei ci dicesse 2 parole sul concetto di integrazione. La ringrazio.
Dunque, prima devo fare, lo faccio sempre, quando mi capita di poterlo fare, una grande difesa dei giovani. Io sono persuaso che, almeno questa è stata la mia esperienza, ogni qualvolta si dà fiducia a un giovane si hanno sempre grandi risultati. Cioè l'idea, almeno questa è la mia esperienza, di giovani, lo voglio dire in generale, fannulloni o che non fanno, sono tutte palle. Se i giovani vengono messi alla prova sono straordinariamente capaci. Una delle responsabilità delle nostre classi dirigenti è di non assumere questo problema come un problema centrale, perché è il problema della costruzione appunto di questa nuova condizione umana che passa anche attraverso una diversa riconsiderazione dei giovani. Io ho fatto lavori proprio su Bruno, abbiamo fatto in normale un'enciclopedia Bruno, dedicata a Bruno, che è stata fatta per larghissima parte da giovani che hanno dato dei contributi decisivi. Ma quando dico giovani, intendo giovani di 23, 24 anni, 25 anni, giovani così. Per quanto riguarda la questione dell'integrazione, se capisco bene, come lei sa, ci sono varie opzioni, no? C'è l'opzione inglese, c'è l'opzione francese, c'è l'opzione italiana. Io penso che noi dobbiamo assumere come centrale la categoria di cittadinanza, e all'interno di una comune cittadinanza dobbiamo lavorare a integrare nelle possibilità quelle che sono culture differenti, punti di vista differenti, senza illudersi, come dire, che sia semplice questa operazione, perché è qualcosa che si può fare in prospettiva, che richiede una generazione, non so quanto richiede. Però quello che noi dobbiamo avere in mente è un uomo, un individuo, come dire, multiculturale, multipolare. Da questo punto di vista la lezione dell'umanesimo può essere ancora utile. Ecco, noi non possiamo più pensare, come dicevo prima, Paolo Prodi ha fatto un bel libro sull'uomo europeo, appunto all'uomo europeo come quello incardinato nelle nostre tradizioni culturali. Questo non è possibile, e quindi dobbiamo ragionare, lavorare, e qui da questo punto di vista la scuola è un punto essenziale di riferimento. Tutte queste questioni che si fanno sullo ius soli sembra impossibile, sembra incredibile, no? Quando si sente che gente, che giovani, ragazzi, bambini che sono nati in Italia non sono riconosciuti soprattutto come italiani, cioè sono, come dire, scorie di cui bisogna liberarsi. Quindi bisogna, per far questo, avere un'altra idea della nazione e dello Stato. Posso dire, cerco di spiegarmi su questo. Se noi pensiamo allo Stato moderno, lo Stato moderno è costituito in un rapporto deciso con un territorio, e quindi c'è un rapporto strutturale fra Stato, territorio e nazione, d'accordo? Quindi la nazione italiana, che nasce prima dello Stato italiano, è determinato da un determinato territorio che è l'Italia. E quindi noi pensiamo gli italiani come quelli che nascono all'interno di questo Stato, all'interno di questo territorio, d'accordo? Questa è la modernità, un aspetto, lo dico in modo rozzo, cioè per cui nazione, Stato e territorio sono strettamente intrecciati fino a fare un unico. Ora, cosa sta accadendo almeno dagli anni 70 del secolo scorso? Io credo che il decennio che decide la storia dell'Italia sicuramente sono gli anni 70 del secolo scorso, non gli anni 60, gli anni 70. Da lì parte una crisi della statualità moderna, no? Che l'Italia ha assunto la configurazione della Lega, eccetera. È un processo molto complicato, con passi in avanti, passi indietro, via discorrendo. Però la statualità moderna è in crisi. E gli Stati Uniti d'Europa, l'idea nasce dall'assunzione della crisi dell'idea di statualità moderna, perché si vuole costruire appunto gli Stati Uniti d'Europa, d'accordo? Questo implica che le dimensioni nazionali del giudizio, a differenza dello Stato, continuano ad avere un forte rilievo nella costruzione di questi Stati Uniti d'Europa. Ma per quanto riguarda le nazionalità, non sono più congiunte come erano congiunte prima l'idea di territorio, non so se mi spiego. La statualità moderna è la connessione, lo dico in modo schematico e grosso, Stato, nazione, territorio. La statualità europea che si sta costruendo è una statualità che congiunge appunto Stato e nazione, per cui gli italiani non sono quelli, né dal punto che ci interessa, sono italiani di nazione italiana che nascono in Italia, perché in senso territoriale, come è capitato a lei e come è capitato a me, può essere anche uno che viene da un altro mondo, che viene in Italia, che nasce in Italia e che appartiene alla nazione italiana, anche se non appartiene al territorio italiano, non so se mi sono spiegato. Cioè entra in questione il rapporto tra territorio e nazione. Puoi essere di una determinata nazione anche se non sei nato in quel territorio, perché l'elemento della nazionalità prevale su quello della territorialità, come accade quando entra in crisi il rapporto tra Stato e territorio. Non so se mi sono riuscito a spiegare, perché da questo punto di vista la questione sempre lo visto solito, è una discussione abbastanza buona, no? Perché ripropone un'idea di Stato moderno che non è più quello che abbiamo ora di fronte a noi.
No, sono io che non mi sono spiegato, io non chiedevo di questo.
Chiedevo soltanto, se ci sono 2 miliardi di altre galassie, noi ci confrontiamo con idee. Io ho degli amici in Tunisia, per esempio, che fanno delle tesi di laurea sulla Terra piatta, e queste sono le concezioni che sopravvivono nel mondo greco, nel mondo giudeo, cristiano, musulmano. Era questa la
sì, ma questo avviene, ma diciamo, prima citavamo Paolo Rossi, il quale diceva passate un altro presente, e ci faceva capire come accanto ai processi di formazione della scienza moderna c'erano le ditte. Ora, il problema di questi delitti è che noi li possiamo cancellare, e quindi bisogna pigliare atto che ci sono, non so se riesco a spiegarvi, cioè dobbiamo avere un'idea della storia, del processo storico in cui ci siano vari livelli e accanto alle punte anche le ditte o quelli che il mio amico Bozzi avrebbe chiamato le posizioni della fisica ingenua. Questo è possibile che si dia. Dobbiamo lavorare perché avvenga sempre meno, ma non li possiamo uccidere perché pensano questo. Però a me interessa molto l'altro ragionamento, cioè che riguarda la rideterminazione di che cosa significa oggi essere italiani. Chi sono gli italiani? Su che base sono gli italiani? Se è il territorio che definisce la nazionalità italiana. Io mi credo questo.
L'aggiungo facendo notare che diciamo che quello appena detto che esistono costituzioni che riprendono questa idea della grande nazione che trova le costituzioni moderne e non la nostra, no, è noi. E la domanda che volevo fare è questa, in realtà rilasciando l'umanesimo, ecco, se la facessi a un computer non mi saprebbe rispondere, perciò un accademico italiano sicuramente sì. Saprete declinarmi l'idea classica dell'homo homini lupus?
L'homo
homini lupus con le lenti dell'umanesimo del Rinascimento, toccando diversi autori, e completamente sconosciuta, non vista o enfatizzata. Perché questo è fondamentale, perché se non hai capito questo, successivamente la nostra civiltà non afferrerà bene quello che è il mercato, cioè quello che possono essere le potenzialità del mercato che avevamo in quel periodo fondamentalmente abbastanza in mano attraverso Venezia, Firenze e quant'altro, e che poi in realtà ci sfuggirà abbastanza di mano nel corso dei secoli successivi.
Se ho capito bene, il motivo dell'homo homini lupus è presentissimo nei grandi pensatori dell'umanesimo. Cioè, vi faccio 2 riferimenti che potrebbero essere letterari. Uno è il Momus di Alberti, nel quale è esplicitamente teorizzato questo punto. Poi Machiavelli pensa che gli uomini siano piccoli uccelli di rapina che non si rendono nemmeno conto che sotto di loro poi ci sono uccelli più grandi che li possono uccidere. Questo però mi permette appunto di ritornare su quel ragionamento che cercavo di fare prima. Il fatto che io pensi a una condizione umana positiva, ricca e feconda, non toglie che io contemporaneamente sia consapevole che l'uomo possa essere lupo all'uomo. Cioè la consapevolezza che l'uomo può essere lupo all'uomo che mi spinge a sviluppare come dei grandi miti come fanno loro, dei grandi ideali di Aristotele. Non so se mi spiego. Il fatto di pensare che homo homini lupus non significa che una accetta come tale questa condizione dell'uomo. Può averne massima consapevolezza, come Alberti o come Machiavelli, e lavorare per la costruzione, direbbero appunto in quell'epoca lì, della città ideale. Ecco, c'è questa, come dire, c'è questa dialettica fra contrari, se volete, dicevo, fra disincanto e utopia, fra i contrari, che è proprio di quest'epoca. Cioè, Machiavelli è un pensatore dei contrari, come Bruno è un pensatore dei contrari, ecco. E all'interno di questo la consapevolezza dell'elemento animalesco, bestiale dell'uomo, se lei legge appunto il modus di Albertio, il Teogenius è sviluppato in modo sistematico, anzi si arriva a dire che l'uomo è più debole delle bestie, perché l'uomo può essere punto da una bestia e morire, dice Albertio di Teogenius, e invece la bestia è più forte. C'è tutta una riflessione nell'umanesimo sui rapporti fra gli uomini e gli animali, tra gli uomini e le bestie, su cui varrebbe la pena. Comunque, tornando a quello che diceva lei, è nettissima la consapevolezza che ha. In Cospinoza diventa un altro punto di vista, no? Viene fuori quello dell'uomo, homini, deus, e via discorrendo. Però gli umanisti questa consapevolezza, che ce l'ha anche Spinoza, per carità, ce l'hanno nettissima, se la quella da bravo. Grazie.